When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, ci scusiamo per i problemi tecnici e ritentiamo di rifare questa diretta. Allora, ricordiamo Max che cos'è questa diretta.
Allora, innanzitutto si chiama Talking Trek News, e siamo di nuovo in onda. Buongiorno a tutti, buonasera a tutti, scusate, ripartiamo con i saluti e ringraziamo tutti coloro che si sono nuovamente collegati con noi. Avvisiamo che ci saranno alcune anticipazioni durante la nostra diretta, alcuni spoiler sull'ultimo episodio di Star Trek Discovery, la seconda stagione, quindi se non l'avete visto, ovviamente andate a vedervelo e poi tornate, ripescate la nostra diretta sui canali dove la potrete ritrovare, quindi in differita su Facebook, da giovedì su YouTube e da giovedì su Fantascientificast in podcast. Dicevamo, siamo tornati al formato news, il formato che sfruttavamo prima di fare tutte le recensioni degli episodi della seconda stagione di Star Trek Discovery.
Perfetto, direi di lanciare le nostre TG Trek News e poi dopo le ricommentiamo.
Buonasera, da una serie di articoli da tgtrek.com. Star Trek Discovery, Alex Kurtzman e Michelle Paradise tracciano la rotta verso il futuro e non chiudono le porte al capitano Pike e all'equipaggio della USS Enterprise. La casa editrice IDW annuncia Star Trek Discovery Aftermath, la prossima miniserie a fumetti ambientata subito dopo lo spiazzante finale di stagione. Sono iniziate le riprese della serie sulle avventure del capitano Picard con Patrick Stewart. Il videogioco Star Trek Online riporta in scena Jason Isaacs, nei panni del capitano Lorca nell'espansione Rise of Discovery. CBS e Viacom ci riprovano. Si torna a parlare di una possibile riunificazione tra le due società. CBS annuncia ufficialmente una nuova serie animata in CGI su Nickelodeon, da non confondersi con Lower Decks. Da Sofia è tutto. Passo la linea ai miei colleghi.
Bene, bentornati su Talking Trek, questa volta ci siamo davvero e ricominciamo da capo. Allora, parliamo di questa notizia principale del futuro di Star Trek Discovery, che sappiamo che l'astronave è andata 930 anni nel futuro, giusto Max?
Esattamente, quindi facendo due calcoli siamo arrivati nel 3187. È il punto più distante in cui probabilmente si è spinto l'immaginario di Star Trek. Con il capitano Branson della nave temporale Eon, negli episodi di Voyager eravamo arrivati al 31° secolo, adesso siamo nel 32°. Che cosa sappiamo di questa nuova collocazione? Praticamente nulla, perché lo stesso Alex Kurtzman e la stessa Michelle Paradise hanno ammesso che non ci sarà nulla di tutto ciò che conosciamo e che stanno proprio in questo momento tirando le somme di quello che dovranno affrontare i nostri eroi proiettati in questo distante tempo. Cosa sappiamo invece di quello che è successo dall'altra parte del tunnel spazio-temporale? Sono iniziate le avventure del capitano Pike, ma questo aspetto probabilmente non verrà trattato nella terza stagione di Discovery, quindi pare che sia proprio un addio al capitano Pike e un addio all'Enterprise che abbiamo tanto visto e amato nella finale della seconda stagione di Discovery. Dall'altra parte, quindi nel 32° secolo, ci sarà un equipaggio che si dovrà chiedere se e come tornare indietro. Michelle Paradise, in una recente intervista, ha detto: loro sanno che non possono tornare indietro con i dati della sfera, i famosi dati della sfera che tanto servivano a controllo, perché di fatto non sono sicuri che controllo sia stato sconfitto e quindi devono tenerli lontani. Sono partiti per una missione in un certo senso suicida, cioè sanno di non poter tornare indietro.
Ma rispetto a Voyager ho sentito proprio la dichiarazione di Michelle Paradise che qui non è un discorso di tornare a casa, cioè loro sono consapevoli di andare nel futuro, giusto Max?
Esatto, almeno lo erano quello sparuto gruppo dell'equipaggio che ha detto: ok, partiamo. Poi in realtà la nave era un po' più equipaggiato con vari membri dello staff che probabilmente si sono ritrovati dall'altra parte adesso e volente o nolente ci dovranno rimanere. Di fatto c'è un dettaglio che ci lascia
Ci lascia? Niente, mi sa che abbiamo riperso di nuovo Max. Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Max?
è nel 32°
Ah,
secolo, per
scusa
cui
Max, si è perso l'ultima parte. Puoi ripetere, ha detto, c'è un dettaglio?
anche qualcuno in qualche modo dovrà tornare indietro nel tempo, perché Filippa Giorgio, l'imperatrice ora membro della sezione 31, è sulla Discovery nel 32° secolo, ma alla fine della terza stagione di Discovery partirà la prima stagione della sezione 31 in cui c'è Filippa Giorgio, e quindi in qualche modo devono farla rientrare, e magari sarà l'occasione per far rientrare anche qualche altro personaggio. Anche perché, ricordiamolo, quello che deve rimanere nel 32° secolo sono i dati della sfera custoditi nel computer della nave, non i membri dell'equipaggio in realtà. Possiamo ipotizzare che Michael Burnham debba rimanere là, perché deve far funzionare la tuta, deve tenere la tuta lontana dalle mani di controllo e perché non deve più farsi vedere nel mondo di Star Trek, perché deve sparire. Però tutti gli altri potrebbero anche tornare, tutto sommato.
Leggo un paio di commenti e comincio di nuovo a salutare. Risaluto Davide Piscillo, Fabrizio Leporini, Elvira Arcidiacono, Daniele Colantoni e da Discovery Italia Marilena Berera. Sì, e fra l'altro Fabrizio ci dice: ma avete provato a con gli smorzatori iniziali del tubo di Jeffries?
Magari fosse così facile con due Technobubble e uno Stamets e una Tilly messe lì in un tubo di Jeffrey far risolvere tutto. A volte collegarsi con i mezzi di cui disponiamo può non essere facile, però di solito Jared li risolvi tutti i problemi, quindi confidiamo in te.
Speriamo bene. E senti, e sull'ipotetica serie su Pike, Spock e numero 1, Alex Kurtzman sembra proprio non aver chiuso totalmente le porte. È quasi un mi piacerebbe, ma se si desse non caccia i soldi, io non ci posso far nulla.
Beh, sicuramente i soldi sono importanti, è ovvio che senza quelli non si fa nulla. Sarebbe sicuramente un peccato che tutti i set costruiti dell'Enterprise e i vari attori castati per interpretare i vari personaggi che si vedono sulla plancia venissero sprecati in un certo senso. Kurtzman, come hai detto tu, si è dato disponibile ad ascoltare la volontà dei fan. In un certo senso si è già dimostrato sensibile al desiderio dei fan nel momento in cui ha fatto sì che questa seconda stagione correggesse tante cose che non convincevano i fan della prima stagione. Quindi potremo ben sperare sul fatto che magari non una serie, ma uno short track sull'Enterprise o due episodi, una miniserie, tre episodi buttati lì tanto per ingolosire il pubblico. Di certo c'è che Spock, nuovo vecchio Spock e Tam Peck, Anson Mount nei panni di Pike, Rebecca Romijn nei panni numero uno, hanno fatto breccia nel cuore di tantissimi fan, me compreso, e rivederli nei panni di Spock numero uno e il capitano Pike non sarebbe affatto male, non sarebbe affatto male, ecco.
Fateci sapere anche fra i commenti se vi piacerebbe rivedere questo piccolo equipaggio. Sicuramente mettere una serie del genere in cantiere potrebbe essere una bella opportunità per continuare ad esplorare questo secolo mentre la Discovery è nel futuro. Fra l'altro proprio gli autori hanno detto che andare nel futuro per loro è quasi una liberazione da un peso, giusto Max?
Sì, assolutamente. E di sicuro gli autori hanno dovuto fare i conti con il cosiddetto canon, il canone di Star Trek che in una serie pre-serie classica, quindi dopo Enterprise ma prima della serie classica, è assolutamente pesante, perché 50 anni di storia Trek, 50 anni di ambientazione studiata e sviscerata vanno rispettati, e anche se in determinati momenti hanno reinterpretato qualche cosa, hanno comunque dovuto far sì che tutto più o meno quadrasse. Portarsi nel futuro vuol dire dover far quadrare solo le cose del passato, ma il passato lo puoi anche dimenticare in un certo senso, puoi non citarlo, non fare riferimenti e guardare solo avanti. Ecco, se c'è una cosa che mi darebbe fastidio sarebbe vedere dei nuovi Klingon ancora reimmaginati nel 32esimo secolo. Vorrei che basta. Sì.
Oddio, questo sarebbe una, insomma, non so come la prenderebbero i fan. Comunque sarebbe curioso, sarebbe assolutamente curioso. E qualcosa da aggiungere sempre su questa notizia, su queste dichiarazioni, prima di passare all'argomento successivo?
Direi che sarà interessante vedere come il 32esimo secolo verrà dipinto. Obiettivamente sì, la Discovery dovrà sembrare una nave vecchia in confronto alle navi che incontreranno nel 32esimo secolo, a meno che non facciano una cosa temuta da molti fan, cioè l'azzeramento della flotta o l'azzeramento della federazione, arrivare a un punto tale in cui la federazione è decadente, e allora la Discovery potrebbe sembrare anche una nave più evoluta e moderna. Paradossalmente, questa è una battuta che è girata in rete per qualche tempo, paradossalmente che è ambientata prima della serie Discovery terza stagione, a questo punto, molto prima.
Sì, quindi sostanzialmente
800 anni.
Quindi Picard diventa un prequel.
Picard diventa un prequel, esatto, esatto.
E, andando avanti con gli argomenti, è stato annunciato anche un nuovo fumetto che continuerà la sul finale di stagione, giusto Max? Sul finale di Such Sweet Sorrow.
Esatto, questo si chiamerà Star Trek Discovery Aftermath, cioè conseguenze, va un po' interpretato, vedremo bene che cosa toccherà questo fumetto. Si va a collocare in quei 124 giorni che ci sono tra la fine della battaglia con controllo e la partenza dell'Enterprise con Spock sbarbato. Anzi, Spock dovrebbe avere ancora la barba in,
sì,
questo,
in teoria, questo qui in questo fumetto ha ancora la barba, quindi si potrebbe associare un po' al fumetto di Catanzaro con la prima stagione.
con la prima stagione di, della serie classica, intendi?
No, di Discovery, dico Captain Saru, il fumetto dove...
Ah, sì, scusa, ho perso un pezzo, sì.
Facciamo un breve recap su Captain Saru.
Sì, al termine della prima stagione vi è un momento in cui la Discovery torna a casina e aspetta di avere un nuovo capitano. In quel momento Saru riceve un ingaggio da parte dell'ammiraglio Cornwell, del fu ammiraglio Cornwell, e che, promettendogli il ruolo da capitano, gli chiede di portare a termine una particolare missione. Poi il ruolo di capitano non glielo dà, però vediamo Saru agire da capitano, fra l'altro in abiti civili, con una missione molto interessante, e qui abbiamo una sorta di situazione analoga, ovvero vedremo quello che succede subito dopo la fine della seconda stagione, prima di
Spock che si sbarba.
Ecco. Stiamo a vedere, di solito sono molto attenti, anche perché dietro a questo tipo di operazioni ci sono praticamente la stanza degli autori di Discovery, viene prestata al mondo dei fumetti, si aggiunge un fumettista, i disegnatori, però alla fine chi c'è dietro sono le stesse persone, motivo per cui questi fumetti e anche i libri, ad esempio di Star Trek Discovery, vengono considerati in qualche modo canonici.
Guarda, ti leggo un commento, Giusimo Rabito ci chiede se riusciremo ad avere questi fumetti in italiano.
Risponderebbe molto meglio a questa domanda il nostro caro Miles, che oggi è assente. Alcuni diritti di traduzione dei fumetti sono stati assegnati alla Italy Comics, sì, se non sbaglio, in particolar modo per quelli inerenti
alla prima stagione.
La prima stagione, però, la parte Klingon, quindi sì. The Light of non mi viene, grazie, la luce di Kales, queste cose qua, insomma, io qui Klingon non vado d'accordo, però al momento non è ancora prevista una data d'uscita e quindi non sappiamo se e quando arriveranno e se ne arriveranno degli altri.
Davide Piscillo ci dice: ricordatevi che il motore a spore nel 29° secolo non c'è. In teoria dalla flotta è stato bandito, anzi non sappiamo neppure più l'esistenza. Sì. E invece Giussi dice: secondo me il motore a spore non verrà più utilizzato. Invece io, secondo me, verrà utilizzato apposta, proprio perché si trovano in un altro secolo, lì possono fare un po' quello che gli pare, e quindi secondo me lo utilizzeranno. Secondo te, Max?
Secondo me sì, a questo punto sono liberi, possono fare assolutamente quello che vogliono, hanno potenzialmente una flotta temporale alle spalle che potrebbe accoglierli a braccia aperte, hanno la tuta temporale che potrebbe proiettarli nei tempi che vogliono, ne hanno due, perché a questo punto probabilmente c'è anche mamma Murnam e gli possono riparare pure la seconda tuta, hanno il saltarello a spore che li può far andare dove vogliono, l'unica cosa che devono rimettere in sesto Stamets, ma sicuramente lo faranno, perché l'abbiamo lasciato sul lettino medico con Calber che gli dichiara eterno amore, ma le condizioni non sono delle migliori, e vedremo, hanno tutte le armi per fare una serie molto libera, e penso che le sfrutteranno, perché dalle dichiarazioni che hanno fatto, come hai detto tu prima, hanno proprio voglia di slegarsi le mani e buttarsi avanti.
E quindi per questo mi chiedevo io se potrebbero realmente fare anche una serie su Pike, se la loro idea è proprio allontanarsi da questo secolo.
Potrebbero non averne voglia, ma secondo me la richiesta è talmente forte che devono prenderla in considerazione in qualche modo.
Sì, ricordiamo che c'è stata anche online, c'è stata una petizione che ha ottenuto, mi sembra, sopra 20.000 richieste per questa serie sul capitano Pike. Quindi la serie sicuramente è molto più attesa, sì, dai fan, attendono molto più questa che la serie sulla sezione 31, diciamocela tutta.
Esatto, ma penso proprio di sì, anche perché questo è un mio pensiero del tutto personale, cioè dobbiamo avere davvero Ash Tyler a capo della sezione 31, ragazzi, ma dai, cioè, non esiste. Vabbè, pazienza, dai, lasciamo stare.
Ma quindi facciamo un recap: chi è che sarà a bordo della Discovery nel futuro e chi del vecchio cast non sarà più a bordo? Sappiamo che non ci sarà più la Cornwell, sappiamo, sì, che non ci sarà più Tyler,
Sì, esattamente. Però l'equipaggio principale di plancia, come l'abbiamo visto finora, c'è tutto. Non si sa dov'è Linus, perché non è apparso nel finale ed è rimasto un'incognita. C'è Getrino, c'è l'ingegnere, che questa
Vero.
è una bellissima cosa per tutti.
Gettrino è rimasta, quindi va, e quindi diciamo è
Sora
diventata.
Pollard, se non è defunta, sì.
Come, scusa, non l'ho sentita
Era capomedico
l'ultima?
dell'intera. No, la Pollard era il
Ah,
capomedico
sì.
della Discovery. Non sappiamo se è viva perché nel trambusto potrebbe aver avuto qualche difficoltà e il suo compito potrebbe rilevarlo finalmente.
Finalmente, insomma.
Penso un po' più definito all'interno di questo equipaggio.
Esatto. Non ci sarà Po,
E poi
perché
chi c'è?
Po non c'è più. Vedo che vedeva dall'alto che la Discovery andava via, quindi.
Sì. In teoria era su una navetta fuori e quindi Po non dovrebbe esserci esattamente. E poi la Giorgio è andata con loro, non perché si sia visto, ma perché l'hanno detto Kurtzman e la Paradise. In realtà a un certo punto poi non si vede più se la Giorgio c'è o non c'è e per tipo di persona potrebbe anche aver preso una scialuppa di salvataggio ed essere scappata. Cioè, ci starebbe anche questo, però hanno dichiarato che invece è a bordo, per cui noi crediamo. Giusy Morabito chiede alla regina Po con chi è rimasta su una navetta a galleggiare nello spazio. La risposta era questa. E poi chi altro manca? Direi nessuno. Beh, c'è Saru, ovviamente, che forse finalmente dirà prendo il comando e smettetela di rompere
Però
le scatole.
ufficiosamente non verrà dichiarata ancora capitano. Questa è la cosa del povero Saru.
Anzi, in diverse interviste hanno chiesto ai vari attori se sanno chi sarà il capitano della terza stagione. Tutti hanno dichiarato, non ce l'hanno detto, non lo sappiamo.
Ah,
Può essere
ecco.
vero come no, però vabbè. Penso anche che sia vero, fra l'altro.
Andiamo avanti con gli argomenti ed arriviamo alle riprese di Picard che sono cominciate, però non sono cominciate proprio nel modo giusto. Perché c'è stato questo tweet di Michael Chabon, premio Pulitzer, nonché anche showrunner della serie su Picard, che ha pubblicato una foto con scritto primo giorno, ovvero primo giorno di riprese. E poi la foto l'ha prontamente rimossa, giusto Max?
Esatto, è andato esattamente così. Va detto che le riprese erano state indicate come in partenza verso il 14-15 aprile. In quel momento nessuno ha detto nulla, la CBS non ha annunciato nulla, nessun attore coinvolto ha detto niente se non un Patrick Stewart che mostra un copione chiuso al proprio cane, quindi niente di che. Il 21 aprile Michael Chabon pubblica questa immagine della sua poltrona, la sua sedia diciamo, da regista, da sceneggiatore, col suo nome e, come hai detto tu, primo giorno di riprese. Penso che un campanello sia suonato negli uffici della CBS, uno stuolo di avvocati si sia mosso verso Michael Chabon e gli hanno detto: cosa hai fatto? Via, cancella tutto.
Però purtroppo sul web la traccia non la cancelli, visto che era una notizia, era stata già ribloccata dai vari Trek Movie, Trek
Il 21 aprile le imprese sono iniziate. Sì, Trek Movie e TG3 che hanno tutti segnalato la cosa. Per cui le riprese sono iniziate, sappiamo anche qualche cosa in più, ovviamente. Sappiamo, ad esempio, che il nostro amato Jonathan Frakes, William Riker, è stato ingaggiato per dirigere l'episodio numero 3 e l'episodio numero 4. La serie consterà di 10 episodi, saranno presso a poco divisi a blocchi di due episodi, quindi ogni regista si occuperà di due episodi, a lui toccano l'episodio numero 3 e l'episodio numero 4. È di oggi la notizia che a una manifestazione tenutasi a Washington, a cui erano presenti vari attori della serie TNG, Wesley Crusher, sì, vabbè, Will Wheaton,
Sì.
vabbè, bisogna correggersi, Will Wheaton, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner e lo stesso Jonathan Frakes, il pubblico ha chiesto a Gates McFadden, cioè Beverly Crusher, se sarà presente nella serie su Picard e lei ha detto no, non sono stata contattata. È intervenuta prontamente Marina Sirtis come un carabiniere e ha detto nessuno di noi è stato contattato e ha troncato. lì il discorso. In realtà c'è un'inesattezza, perché Jonathan Frakes è stato contattato per dirigere
l'episodio,
però, e queste sono le frasi di rito che ripetono ad ogni intervista. A ogni intervista gli chiedono: ma ci sarebbe, al momento nessuno di noi è stato contattato.
Guarda, in tal proposito mi viene in mente anche la nostra intervista che ha condotto la nostra Sofia, dove ha intervistato Nicole DeBoer, l'interprete di Exdry, e ha detto che per il momento no, però in Star Trek non si sa mai, quindi potresti sempre essere richiamata in futuro.
Ma sarebbe bellissimo, obiettivamente. Dai, ammettiamolo, nella serie su Picard, oltre al piacere di rivedere Picard in azione,
qualche cameo.
Tutti bramiamo qualche cameo, se non addirittura magari alla fine della prima stagione una sorta di reunion di un bel numero di personaggi. Curioso che Will Wheaton, intervistato anche lì, anche lui a margine del panel della Awesome Con di Washington, interpellato sul torneresti a fare, che ne so, un capitano Crusher, tanto ormai l'età ce l'ha, quindi lui ha detto: francamente, con quel personaggio voglio aver chiuso, se mi facessero fare un altro personaggio torno, va bene.
Quindi cambia totalmente tanto che se ne fa un altro nessuno lo riconosce.
esattamente.
Leggo un paio di commenti e Davide Fecillo ci dice: Wesley Crusher non esiste, quindi proprio il personaggio più amato dal pubblico, Max.
Allora, è ovvio che il suo personaggio era antipatico e poi lui ha giocato su questa antipatia con il personaggio che se stesso, che ad esempio interpretato in The Big Bang Theory, però ammetto che rivederlo nel mondo di Star Trek, a me comunque piacerebbe vedere un Wesley Crusher cresciuto, evoluto, non più antipatico e magari con qualcosa da raccontare. Io sarei ben contento, anche perché diciamocelo, Wesley Crusher c'ha 40 anni più o meno adesso, quindi di strada ne può fare ancora, ma anche tanta, molto più di quella che può fare Picard, con tutto il rispetto, che ha 78 anni.
Poi The Big Bang Theory è finito, quindi cameo non ne può fare più.
Ma no, infatti.
Ma parliamo anche del cast di questa serie, Max, perché sono usciti fuori dei nomi.
Sono usciti fuori 6 nomi più quello ovviamente di Patrick Stewart, se non mi sbaglio. Sono tutti attori di medio ingaggio, cioè non c'è nessuno che spicca tantissimo, anche perché devono lasciare brillare Patrick Stewart, ovviamente. Abbiamo gli ultimi tre che sono stati annunciati, sono Alison Pill, Harry Treadaway e Isa Bryant.
Sì.
Non so se l'ho letti giusti, però dovrebbero essere questi. Ad esempio, vediamo un po', Alison Pill è sulla cresta dell'onda dal 97, ha partecipato a, ad esempio, a American Horror Story, sì. Cult and Vice, Snowpiercer come film, cioè ha delle partecipazioni abbastanza interessanti, è una giovane attrice, tutto sommato, carina, perché non si può negare, e probabilmente avrà un suo ruolo da regular all'interno della serie. Fra l'altro poi magari lo diciamo dopo. Intrapelata una sorta di mini Bibbia, un vademecum sui personaggi che avrebbero potuto essere presenti all'interno di questa nuova serie. E ci sono degli archetipi piuttosto tipici, vedremo magari che alcuni di questi si potrebbero collocare.
Sì, poi sappiamo anche che nella serie su Picard ritorneranno anche i Romulani.
Sì, sì, in particolar modo in una maniera che non sappiamo, sicuramente i Romulani devono patire le pene della distruzione del loro mondo, perché ci si colloca 18 anni dopo quello che è successo.
Ricordiamo
nel primo film.
È successo nella prima linea temporale, la distruzione di Romulus, ed è tutto canonico.
Sì, esattamente. Romulus ha fatto boom, signori, non c'è più. I Romulani sono presumibilmente in diaspora e questo evento in qualche modo ha avuto a che fare con Picard ne sarà rimasto coinvolto, colpito, avrà un ruolo in tutto questo e lo affronterà le conseguenze nella prima stagione di questa serie, che forse si chiamerà Destiny, è il nome
sembra più probabile.
più ora il nome provvisorio è Picard, banalmente. Tornando agli attori, avevamo detto questi tre nomi, poi vediamo un po', ci sono stati
Giuse dice il viaggiatore, chissà se lo vedremo.
Secondo me il viaggiatore lo vediamo nel 32 secolo. Infatti. Un altro,
non ti sentiamo ancora, Max, un altro attore,
un modello con dei, un altro attore che è stato ingaggiato, un giovane attore che è stato ingaggiato è si chiama Ivan Evagora,
sì,
che è un giovanissimo attore di origini miste, mi sembra abbia avuto la madre maori e il padre cipriota, per cui ha dei lineamenti confacerebbero al romulano, potrebbe essere un giovane romulano, e infatti tra i personaggi di questa guida al cast c'è proprio un giovane romulano esperto in arti marziali con un passato travagliato molto legato a Picard, quindi forse questo personaggio potrebbe essere lui. Poi abbiamo, diciamo, i vecchi del cast oltre a Picard, due, un uomo e una donna, che vanno sulla quarantina, quindi sono quelli un po' più grandi, e abbiamo Michel Hard e Santiago Cabrera, per chi ha visto Salvation,
sì, la serie di Kurtzman.
Santiago Cabrera invece ha una carriera di apparizioni in una marea di telefilm, da vari Law and Order, ER, Gossip Girl, Daredevil, Blind Spot, insomma l'abbiamo visto un po' ovunque, e anche loro presumibilmente avranno un ruolo un po' più di peso, perché non saranno i ragazzini della serie, saranno quelli un pochino più tosti.
Fra i commenti leggo Fabrizio Leporini che ci dice: mica riprendono il clone di Picard, l'attore che ha fatto Mad Max, ma penso che ora abbia un ingaggio totalmente differente.
A parte che Tom Hardy adesso è il triplo di quello che era quando ha recitato, sì, in Nemesis, quindi forse sarebbe difficile rinquadrarlo in Picard. Però i capelli non ce li ha, quindi potrebbe. Andando a vedere quali sono i personaggi che sono stati indicati in questa guida al cast trapelata più o meno a marzo, abbiamo un uomo sulla trentina specializzato in cervelli positronici, quindi uno scienziato degli androidi, per capirci, terrorizzato dallo spazio, che si unisce alla missione di Picard per motivi di ricerca. È una persona molto distaccata, viene descritta come tale, che poi pian pianino entra in confidenza con gli altri. Starton. Poi abbiamo Connie, una donna afroamericana sulla trentina, parrebbe essere una donna di un pianeta diverso da quello della Terra, in fuga da una condanna a morte, pilota mercenario che trasporta le persone da una parte all'altra, e potrebbe essere una sorta di. Poi abbiamo Lawrence, un altro uomo sulla trentina, quindi anche lui un pochino più grande, altro pilota che accompagnerà Picard nella sua missione, però è un ladro, è un ladro, per cui non sempre sarà fedele alla missione. Interessante il ruolo di un certo dottor Smith, penso che il nome sia del tutto provvisorio, che sarebbe l'evoluzione del medico olografico di emergenza.
Ah.
In questo caso, esatto, sarebbe il tuttofare olografico di emergenza, medico, ingegnere, consulente, fa un po' tutto, e aiuta sulle navi a fare tutto quello che potrebbe fare, programmato per crescere, evolversi, ma non per diventare autoconsapevole come lo è diventato ad esempio il medico olografico di emergenza, quindi con un limite, e quindi si ritroverebbe molto in difficoltà davanti a sensazioni, emozioni molto forti. E poi arriviamo al famoso romulano, un romulano di 17 anni, quindi un giovanissimo romulano, il cui nome potrebbe essere Kbar, che non è un nome poi così romulano. Ragazzino di un ordine spirituale femminile, lui unico maschio di quest'ordine, pratica delle arti marziali particolari, è considerato nel suo mondo un'arma letale, proprio per questa sua particolarità e per il fatto di avere dei problemi a gestire rabbia, ira e umore, si trova molto, molto vicino a Picard e lo vede un po' come un mentore. Potrebbe essere Ivan Evagora, che sembrerebbe avere il fisico proprio adatto per questo. Abbiamo poi altri personaggi femminili, in questo caso una certa Indira, una donna molto giovane, una donna intelligente, affascinante, ma che non riesce a rapportarsi con gli altri, anche lì è chiusa molto in se stessa, e infine una certa Alana, anche lì penso che il nome poi verrà modificato perché ricorda troppo il personaggio di una serie.
lo stavo per dire.
Sì, per di un'altra serie più o meno concorrente, The Orville, fine. E in questo caso abbiamo una donna provata da abusi di droghe e alcol, quindi chissà che cosa verrà fuori. Ecco, questi sono un po' i personaggi. Ci dicono una cosa importante: non sono i canonici personaggi da Flotta Stellare.
Sì.
Sembrerebbe proprio una missione alla saliamo su una nave mercantile, una nave pirata, una nave
tipo che si possa Marquise, via.
Esatto. Poi magari è una missione della flotta della sezione 31.
Non credo rimetteranno la sezione 31
per parte di Caro, magari una missione in su. Fanno arrivare la Giorgio qui. chi lo sa. Comunque le aspettative sono molto alte. Le riprese sono iniziate, si presuppone che il primo episodio lo si possa già vedere verso la fine di quest'anno o l'inizio del 2020. Siamo sicuri che alla prossima Comic Con a San Diego, quindi a luglio, qualche informazione arriverà, trapelerà qualcosa, se no addirittura un primo teaser, perché sì, l'occasione è proprio quella buona. Contemporaneamente, diciamolo, partiranno a luglio le riprese della terza stagione di Discovery. Esatto. Perché la squadra degli autori è già all'opera da un mese più o meno. Le riprese partiranno a luglio e anche lì ipotizzano di essere pronti per, diciamo, metà anno prossimo con le eventuali trasmissioni, probabilmente agganciandosi al finale di Picard, poi minima pausa e si riparte con la terza stagione di Discovery. E questo per noi è tutto grasso che cola, si può dire.
Sì, vedo anche qualcuno tra i commenti che dice del personaggio di The Orwell. Elvira dice invece interessante questi personaggi, soprattutto quello dell'ologramma, quello lì della il poi il tutto fare il tutto fare della serie di Picard. E quello, ti dico la verità, incuriosisce anche me. Penso sarà un po' l'elemento alieno della serie.
Sì, sicuramente sì. In effetti ammetto che nel momento in cui vidi il medico olografico di emergenza a bordo della Voyager, mi chiesi, ma scusate, allora perché non c'è un ingegnere olografico di emergenza, un tattico olografico di emergenza, cioè perché non ci sono tutti i ruoli olografici di emergenza? E evidentemente ci hanno pensato e ne hanno fatto uno che raccoglie un po' tutto praticamente. Bene, benissimo.
Bene, direi di andare avanti. Il prossimo argomento è l'Orca, ovvero il ritorno di Jason Isaacs in una produzione di Star Trek, che è una notizia, insomma, non da poco. Prima di parlarne vi mostro il trailer sottotitolato in italiano su questa espansione Rise of Discovery di Star Trek Online. Dopo ne parliamo tutti insieme. Prima il trailer, a dopo.
Some, Starfleet is a promise of exploration. It's a journey shared by friends, by family. No matter what we discover out there, you can trust your family has your back.
Picking up a distress call from Prior's World, Captain.
Helm set a course. Maximum warp. We're needed.
Bentornati su Talking Trek, questo era il trailer di Rise of Discovery, un'espansione del videogioco Star Trek Online. Allora, cosa è successo? È successo che Jason Isaacs è tornato ad interpretare il Capitano Lorca, ahimè, non nella serie, ma nel videogioco. Insieme a lui ci sarà anche Landry, quindi l'attrice Rekha Sharma sarà insieme a lui in questo, sì, in questo videogioco. Sostanzialmente il videogiocatore interpreterà un personaggio inedito che aiuterà Landry a salvare il Capitano Lorca, che è immischiato in una, in un, come dire, in un conflitto con i Klingon del casato dei Mokai, ed è il Prime Lorca, non è il Lorca dell'universo specchio, quello che abbiamo visto nella serie. Ovviamente il videogioco Star Trek Online non è canonico, quindi già vi avviso che non è canonico. Di canonico rimangono i fumetti e i romanzi di Star Trek Discovery, giusto Max?
Esatto, esattamente, però il gioco Star Trek Online è un bel arricchimento del mondo di Star Trek, e penso che per molti fan rivedere il Capitano Lorca, anche se in versione digitale, con la voce di Jason Isaacs in originale, a bordo di una nave che poi sarà la Buran, quindi sì, la sua nave originale, potrebbe essere un bel momento, una bella soddisfazione. Stavo così sfogliando i dati su questo gioco. Come hai detto tu, ci sono di mezzo i Klingon del casato Mokai, e nello specifico la sorella di T'Kuvma,
Jula.
Jula, esatto, Jula.
Che ricordiamo che era presente nei romanzi The Light of Kelis, non nei romanzi, scusami, nei fumetti The Light of Kelis, ed è un personaggio comunque canonico che in Star Trek Online è già apparsa anche in altre espansioni. Sostanzialmente è la sorella di T'Kuvma che gli fa scoprire la nave quella dei morti, la nave Klingon, quella sarcofago, ecco, adesso mi è venuto in mente il nome. Il videogioco è completamente gratuito, si pagano soltanto le cose di costume, cioè tipo le uniformi, tutte le cose così, ma il videogioco è completamente gratuito e ci potete giocare completamente gratis. Sappiamo qualcosa sull'uscita di questo videogioco?
Allora, adesso il mondo dei videogiochi non è il mio
su questa espansione, scusa.
No, però questo esce il 14 maggio.
14 maggio, quindi dal 14 maggio ci potete giocare. Leggo un paio di commenti e dice Fabrizio Lepolini, dice comunque a me un capitano meno esplorativo e più militaresco intrigava, francamente anche a me. E Sofia invece ci dice, la nostra cara Sofia di Talking Track, ci dice ora ricomincerò a giocare a Star Trek Online soltanto per lui.
Io però voglio farvi un appunto: noi non conosciamo il Prime Lorca, quindi non sappiamo che tipo fosse. Se vi ritrovaste un Lorca tutto infiocchettato, carino, dolce, tenero e simpatico, un po' alla Pike, vi piacerebbe?
Non lo so se sarebbe alla Pike, secondo me sarebbe ancora un altro tipo di capitano. Però, tra l'altro, mostro anche delle fan art che ci ha inviato Marilena Berera, fan art fatte da lei sul Capitano Lorca. Questa è la prima, dove vediamo Lorca in uniforme. E poi ce n'è anche un'altra dove lo vediamo in bianco e nero. Bravissima Marilena, veramente bravissima. Grazie. E grazie per averci inviato queste immagini. Vediamo un po' di commenti. Dice Emanuele Lucarini, dice che non si sentiva solo perché scriveva i commenti sulla pagina Discovery Italia. Sì, Emanuele Lucarini, se ti sei collegato adesso, abbiamo avuto qualche problema tecnico, quindi i commenti, se potete, scriveteli dalla pagina di Talking Trek. Allora lui dice gli acquisti in game o DLC? Allora, gli acquisti in game sono a pagamento, i DLC, tutte le espansioni, tutte queste cose qui sono completamente gratuite. E Giusimo Rabito dice che a lei affascinava molto il Dark, quindi penso anche l'Orca Dark. L'Orca Dark aveva il suo fascino e io continuo a preferirlo a Pike. Non voglio bestemmiare, ma io continuo a preferirlo a Pike. Sicuramente è interessante rivedere un suo ricoinvolgimento dentro Star Trek. Sappiamo che da quando ha lasciato la serie comunque lui è rimasto affezionato a questa saga. Sappiamo che su Twitter ha ancora la foto di lui insieme al vecchio cast della prima stagione in cui dice ritroviamo il Prime Lorca, giusto Max?
Sì, io penso che in realtà ci sia davvero su in questa troupe, in questo cast, un forte sentimento di unità e di famiglia in un certo senso. La stessa Soniqua Martin Green l'ha più volte detto: mi ci sono impegnata parecchio per tenerli tutti uniti, per creare questa sensazione di famiglia, perché era un po' una cosa che veniva naturale parlando di Star Trek, facendo una persona come come Lorca, vabbè, diciamo, come l'attore, ci sia un po' in un certo senso trovato stranito, stupito nel trovarsi in un ambiente di questo genere, e ne sia rimasto comunque molto affascinato. È successo, presumo, anche ad Anson Mount con Pike, che alla fine si sono ritrovati in un ambiente talmente piacevole e talmente coinvolgente, sia dal punto di vista lavorativo che dei fan, che separarsene un po' pesa, ecco. Perché no? Perché no? Forse sarebbe bello, forse sarebbe bello ripescarlo una volta ogni tanto, il capitano Lorca, magari davvero vedendolo nella versione Prime, che dovrebbe essere comunque ben studiata per non scontentare i vari fan che adesso ci sono. Ma tanto, diciamo la verità, non penso che lui si presterebbe a fare un personaggio bonino bonino. Non è il tipo, secondo me lui, infatti, quindi va bene così. Jason Isaacs non lo vedo come un attore da parti buone, quindi
credo ci sia stato qualche problema, vediamo un po', ecco. Okay, siamo subito ritornati.
Basta, sempre.
Purtroppo, ragazzi, stasera è andata così, ma dalle prossime ci riattrezzeremo. Dai, non abbiamo avuto problemi per tutte quelle sulle recensioni settimana dopo settimana, doveva capitare un po'.
No, diciamola tutta, ieri sera abbiamo fatto le prove della trasmissione, siamo stati collegati quasi 3 ore per sistemare tutto, Jared ha fatto tutta la parte tecnica, ci siamo messi d'accordo su cosa e come dire, abbiamo stirato il copione e non è successo niente tutta la sera. Per cui a volte va così. Vabbè, ma noi andiamo avanti e tocchiamo un argomento che torna alla ribalta dopo quasi un anno, ed è ovvero la riunificazione tra CBS e Viacom. Allora, dopo quasi un anno di stallo, la CBS e la Viacom, secondo gli analisti internazionali, sono per potersi riunire o meno. Il motivo, il collante di questa occasione, pare essere la volontà di creare una piattaforma streaming capace di contrastare le altre grandi piattaforme streaming che si stanno concretizzando, Disney Plus per dire, o lo stesso Netflix, in quanto CBS All Access probabilmente da sola non riesce a sbarcare sul mercato internazionale. E questa unione tra CBS e Viacom comporterebbe l'acquisizione anche di altre 2 piattaforme che sono in mano a Viacom in questo momento, se non mi sbaglio una si dovrebbe chiamare Showplay, una cosa del genere, Showtime, e l'altra Pluto TV. Ecco, sono 2 piattaforme che andrebbero poi a convergere all'interno di CBS All Access se questa unificazione di CBS e Viacom finalmente si riuscirebbe a fare. Che cosa ne comporta tutto ciò? Innanzitutto una piattaforma più solida, in grado di produrre e di proporre maggiori contenuti, e come ha detto Kurtzman in una recente intervista, finalmente la possibilità di riunire tutto lo Star Trek in un unico universo, riportare tutto sotto un unico cappello. Effettivamente ci sono degli indizi che questa cosa prima o poi possa succedere. Uno di questi è la notizia di cui parliamo tra poco, ovvero il lancio di una serie cartoni animati sul canale Nickelodeon. Nickelodeon è di Viacom, non è CBS, per cui un accordo in qualche modo già sotto traccia ci deve essere. In fin dei conti già si diceva che nel 2020 sarebbero scaduti alcuni vincoli per cui determinate cose si sarebbero potute riunificare. Lo stesso fatto che la serie su Picard vada a toccare 20 post Nemesis, quindi
ma anche Discovery,
e lo stesso Discovery vada oltre nel futuro, secondo me lascia pensare che certi problemi di diritti si stiano sotto sotto risolvendo. E Kurzman, che è ingaggiato almeno fino al 2023 e quindi vedrà tutta questa riunificazione e sarà il demiurgo di tutto il mondo di Star Trek, è già lì che si sfrega le mani, perché da un lato sono soldi con la sua Secret Hideout che se ne deve occupare, e dall'altro, da fan, da quale si è sempre dichiarato, deve essere un'occasione bella golosa poter gestire tutto Star Trek. Quindi lo invidio parecchio da questo punto di vista. Abbiamo toccato il discorso del cartone animato e sì, la CBS ha annunciato ufficialmente il lancio di un nuovo cartone animato, una serie animata sul canale via cavo Nickelodeon. Sarà una serie in CGI e sarà una serie destinata ai più piccoli, perché il canale Nickelodeon è un canale per ragazzi e famiglie, non, quasi gli adolescenti non li tocca, ecco, quindi sarà una serie molto incentrata su un pubblico piccolo che Star Trek di fatto ha sempre un po' snobbato, perché anche quando ha prodotto la serie animata negli anni 70 non era una serie per bambini in fin dei conti. In questo caso abbiamo delle notizie, sappiamo che la serie non ha ancora un nome, quindi è ancora la serie animata, racconterà le storie di un gruppo di ragazzini fuori legge che si ritrovano a bordo di una nave della flotta stellare abbandonata e in qualche modo dovranno fare i conti con questa nave e intraprenderanno alcune avventure, poi lo vedremo.
Guarda Max, fra i commenti di Davide Piccillo ci dice dovremmo fare tanti abbonamenti perché non sappiamo effettivamente se queste serie finiranno tutte su Netflix.
Il fatto è che Nickelodeon esiste anche in Italia comunque come canale, quindi difficilmente andrà su una Netflix, quindi dovremo vederlo sulla piattaforma Sky probabilmente. Sì, tanti abbonamenti, ahimè, tanti abbonamenti. Oppure aspettare un'uscita in un video.
Guarda, leggo un commento di Marilena e dice, tornando all'Orca, lei dice, stando a quanto descritto dal libro Drastic Measures, nemmeno Prime Lorca è esattamente un agnellino.
Va bene così, allora, va bene così, dai.
Fabrizio Leforini dice, spaventato da questa cosa del cartone. Ma io, detto, ora do la mia opinione, ma sinceramente Beh. Star Wars ha fatto un gran successo con The Clone Wars. Tra l'altro avevano finito la serie, avevano fatto un sequel e sono ritornati a fare di nuovo Clone Wars, la continuano di nuovo ed è un successo acclamato. Quindi io mi chiedo, perché non fare anche la stessa tecnica a Star Trek ripartendo dai bambini? Se appassioni il bambino, lo fai crescere con te, poi è probabile che poi possa appassionarsi anche vedendo le altre serie. Quindi io la trovo un'iniziativa lodevole. Certo, questa serie non è da confondere con Lower Decks, perché ovviamente Lower Decks sarà, diciamo, per tutti, giusto Max?
Sì, sarà una serie adulta, probabilmente comica, non dissacrante, o meglio, non dissacrerà Star Trek nel suo intento, ma avrà comunque dei contenuti un po' alla Rick e Morty, d'altronde l'autore lo stesso, quindi un po' adulti, dei contenuti un po' adulti, però la promessa è proprio quella, non infangheremo il nome di Star Trek, anche perché sono fan, coloro che ci lavorano sono fan, anche di questa Lower Decks, cioè una serie incentrata su i ruoli minori a bordo di una nave, è già in lavorazione, però ci vorranno almeno 2 anni perché venga completata, per cui c'è da aspettare, come c'è da aspettare anche per questa serie su Nickelodeon.
Si conoscono gli autori di questa serie su Nickelodeon?
Allora, sappiamo che a produrre il tutto sarà di nuovo la Secret Hideout di Kurtzman, la iAnimation Production, che è un comparto appena creato dalla CBS per la parte cartoon. Gli autori, dunque, non credo che ci siano notizie molto dettagliate. Sappiamo che saranno Kevin e Dan Hageman, che sono gli stessi che hanno portato in scena Trollhunters di Del Toro e Ninjago della serie Lego. E per questi hanno vinto un Emmy, fra l'altro. Quindi
no, non sono assolutamente due dilettanti, anzi.
No, quello no. Lo staff di produzione che gli sta alle spalle è quello che c'è dietro a tutte le produzioni di Star Trek attuali, quindi le carte in regola ce l'hanno. Poi altri nomi, chi si occuperà dei disegni, eccetera, non ci sono. Però già qualcosa in ballo c'è, ecco.
Fabrizio Leporini ci dice: ma Star Wars è una struttura narrativa che va meglio per i bambini. Sì, concordo, ma comunque questa serie qua non sarà strutturata come una normale serie di Star Trek, sarà adattata per un pubblico comunque più piccolo, più proprio per bambini, giusto Max?
Esatto, sì, assolutamente. Tieni presente che Nickelodeon offre contenuti che possono essere SpongeBob, per capirci, ecco, e Dora l'esploratrice, cioè cose così. E quindi il taglio dovrà essere una cosa di questo genere, una cosa per bambini fino ai 13-14 anni, poi ci fermiamo lì. Una cosa che possano vedere i bambini con le loro famiglie e che non presentino contenuti equivoci, quindi sarà proprio un'avventura. Adesso non voglio dire che ogni puntata ci sarà la canzoncina e non so, i consigli per lavarsi i denti, perché sarebbe troppo per Star Trek, per carità. Però non aspettiamoci serie ad alto contenuto, diciamo, maturo, ecco, non aspettiamoci questo.
Ma guarda, se fosse a livello di Clone Wars, a livello di narrativa, sarei molto soddisfatto io.
Secondo me sarà un po' meno, un po' più basso. Come
tipo Dora l'esploratrice.
temo di sì. Oppure, non so, fammi pensare cosa potrebbe esserci. Giusto in tempo, non so, adesso poi bisogna vedere. Io sono abbastanza fresco di tutti questi cartoni animati.
No, però per esempio prima hai citato che gli autori sono quelli di Trollhunters. Io ho visto le prime due stagioni di Trollhunters e comunque dai miei occhi da 26enne l'ho apprezzata molto, quindi...
Ma guarda, l'ho apprezzato anch'io onestamente.
Manuello Carini ci dice: Capitan Dora l'esploratrice. Davide Ficillo dice: non vedo l'ora di guardarla con mia figlia, hai visto? E quindi esatto, può essere anche un'occasione per condividere Star Trek anche con i familiari a cui non è mai interessato.
Esatto.
Anche guarda, Max, Davide, ha una figlia, quindi...
Esatto. Davide, io non so quanti anni abbia tua figlia, la mia ne fa 11 tra poco. Ho provato ad avvicinarla a Star Trek con la serie animata, che è assolutamente su standard antichi per lei, e non le è piaciuta, ma si è avvicinata a Star Trek con Enterprise, con Star Trek Enterprise. Quindi, tutto sommato, si può fare, sarei contentissimo di guardare un po' di Star Trek con lei. Va detto che non guarda nemmeno Star Wars, non le piace nemmeno Star Wars, quindi noi siamo nel mondo della danza, ecco, della musica, del canto, tutte queste cose qui, però vabbè.
Sofia dice tanto la guarderemo tutti lo stesso. Anche Elvira dice guarderemo tutto. Ma sì, io ci provo, vi dico la verità, su questa qua specifica non ho grosse aspettative, però ci provo, spinto dalla curiosità.
Davide, vedo che hai detto 4 anni tua figlia. Guarda,
allora dai, forse la sua più speranza.
Già ti vedo davanti a guardare il cartone animato con lei, ti invidio profondamente, sappilo.
Comunque facciamo un recap generale su quante produzioni ci saranno allora in corso adesso, perché comunque il franchise si è espanso talmente tanto che credo che abbiano fatto tutte le produzioni che avevano fatto prima, le stanno producendo nel giro di 3-4 anni. Discovery.
Allora, Discovery che va con la terza stagione.
Sezione 31.
Esatto.
Picard.
Lower Decks.
Questa qua Nickelodeon. I Short Treks.
Ne stiamo aspettando due animati, fra l'altro.
Poi la serie sull'Accademia. Sembra di sì.
Qualcuno ha sollevato il dubbio che potrebbe essere poi una serie animata a diventare questa di Nickelodeon.
Allora siamo su 6.5.
Sì, ce la mettiamo quella su Pike, dai, mettiamocela.
Mettiamoci anche quella su Pike. E poi tempo fa c'era anche Rumors, non era proprio Rumors, era vero che era in produzione la serie su Khan, che poi sembra che si sia fermata, sembra che si siano proprio allontanati da questa produzione, giusto
sì,
Max?
Assolutamente, sì. Si è percepito un certo risentimento sia da parte della CBS sia da parte dell'autore, quindi Meyer, probabilmente il progetto si è un po' arenato, magari è solo in stand-by in attesa della famosa riunione delle due CBS e Viacom in modo da poter sfruttare i diritti su tutto questo. Ma quella, mettiamocela, dai, quanto siamo a 8 a questo punto?
Una in più, una in meno. Guarda, in tal proposito ci dice Giussi, passeremo tante serate di Talking Track in attesa di queste uscite.
Non vedo l'ora di commentarle tutte, sarà difficile, però le potremo commentare tutte, dai.
Fabrizio dà ragione a tua figlia perché dice TAS non è guardabile da chi è abituato ai cartoni di oggi.
È vero.
E in effetti. Ecco, Giussi ha tirato fuori una bella cosa. Pike e l'Accademia, perché effettivamente qui si tocca un tasto dolente. Sappiamo che Picard a un certo punto insegnerà, insomma, farà l'istruttore all'Accademia.
Pike.
Quindi se potessero, se lo coinvolgono nella serie, mettiamo quella animata, si rischia che poi la serie Pike, l'Enterprise, salta in aria, giusto?
Esatto. Beh, io, sapendo che il percorso di Pike all'Accademia poi termina con l'incidente che abbiamo visto nell'episodio su Borat, forse preferirei una missione quinquennale, ecco, una missione quinquennale dell'Enterprise che finisce quando lui va a fare l'istruttore all'Accademia e consegna l'Enterprise nelle mani di Kirk. Ecco, io la farei così. Ecco.
Anche Fabrizio dice Pike ricade nell'Accademia, quindi chissà.
Però vedere Pike con tutti i giovanotti intorno che fanno i pazzi con gli ormoni impazziti tra le varie razze aliene, no dai, su, mettiamolo al comando dell'Enterprise che è molto meglio.
Chissà, adesso vi mostro una piccola clip in cui Alessio Cigliano ci ha salutato. Alessio Cigliano è il doppiatore di Saru, ma non soltanto Saru, di Spock, di Kim, di... dimmene un altro, Max, di Nog. Ha doppiato veramente tantissimi personaggi di Star Trek. Vi mostro questa clip adesso, dove fra noi c'era il nostro inviato, tra loro, scusami, c'era il nostro inviato Daniele Colantoni. Prego.
Ragazzi, io voglio ringraziare anche il Star Trek Podcast Italia che ci sta salutando. Saluti a Daniele da parte di tutto lo staff di Talking Trek staff, e ci stanno vedendo, e quindi condividete anche sulla vostra, sul vostro gruppo questa diretta se volete, per cazzeggiare insieme a noi, per renderci ancora di più, no?
Sì, no, io approfitto per salutare i miei grandissimi amici per i quali sono anche ambasciatore qui, quindi ricordo Talking Trek, Max, Miles, Sofia e Jared. Ciao ragazzi,
bentornati su Talking Trek. Questa è stata la clip dal programma Se prima eravamo in due su Radio Cigliano, dove il nostro caro Alessio ci ha salutato, e un ringraziamento speciale veramente al nostro caro Daniele e alla sua associazione di band sui cartoni animati.
Sì, l'associazione nazionale Cartoon Coverland, che adesso si è in un certo senso avvicinata a noi, siamo diventati collaboratori, loro con noi, noi con loro, e Daniele si è prestato per fare da inviato presso Radio Cigliano, e nei prossimi giorni potremo vedere l'intervista che lui ha realizzato proprio ad Alessio Cigliano sul doppiaggio della lavorazione di Star Trek Discovery, perché ricordiamo Alessio Cigliano è la voce, come hai detto tu prima, di Saru nell'occasione.
Vogliamo aggiungere qualcosa prima di chiudere, prima di salutare anche i nostri cari spettatori?
Ma sì, guarda, una nota, visto che abbiamo parlato di Saru, l'attore Doug Jones, in compagnia di tantissimi altri ospiti e di Marina Sirtis, cioè l'attrice che ha interpretato Diana Troi, saranno presenti in Italia alla StarCon dal 9 al 12 maggio a Bellaria, Igea Marina, per cui chi volesse incontrarli sa che non saranno in America, ma saranno qui da noi.
Leggo un commento di Manuel Lucarini, ci dice: e l'ammiraglio Janeway, non so a cosa ti riferisci, ma ti posso dire che l'attrice sarà presente alla Destination Trek in Inghilterra.
Sì. E anche lei si è data sempre disponibile a riapparire in quel modo, io ci sono, usatemi.
Assolutamente.
Beh, dai, ora che Star Trek è ritornato in auge, è più che ragionevole che tutti questi attori vogliano rimettersi in gioco, riapparire, perché per loro sono soldi, è ingaggio, ma perché può far loro piacere e perché poi lo sanno, ai fan fa piacere rivederli, quindi non vediamo tutti l'ora che questo possa accadere.
Va bene, io ringrazio il nostro caro Max per essere stato in compagnia con noi.
Mi scuso per tutti i problemi che ci sono stati oggi, probabilmente sono dipesi dalla mia connessione, e vi do appuntamento alla prossima occasione.
E ringrazio anche tutti i nostri cari spettatori che, nonostante abbiamo avuto il crash, vi siete comunque ricollegati in tantissimi, quindi io vi ringrazio veramente di cuore, ringrazio tutti voi. E che dire, allora, martedì prossimo probabilmente sulla nostra pagina di Talking Trek manderemo anche questa intervista su Alessio Cigliano, condotta proprio dal nostro Daniele Colantoni. Va bene ragazzi, vi auguro una piacevole nottata e ci rivediamo alla prossima diretta. Ciao a tutti, ciao Max, ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
You can probably treat yourself to an ad-free upgrade, or at least grab an extra latte. After getting a Chime checking account with features like fee-free overdraft up to $200 with SpotMe, no minimum balance requirements, and no monthly fees. Open your account in minutes at chime.com/goals24. That's chime.com/goals24. Chime. Feels like progress. Banking services and debit card provided by Bancorp Bank N.A. or Stride Bank N.A. Members FDIC. SpotMe eligibility requirements and overdraft limits apply.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.